entro l'una andiamo via. Seconda Re, capitolo 4, dal verso 1 al verso 7, è un messaggio che ho dentro di me da in maniera particolare da stamattina e desidero condividerlo. Seconda Re, capitolo 4, dal verso 1 al verso 7. Una donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo dicendo: il tuo servo, mio marito, è morto e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli suoi schiavi. Eliseo le disse: che cosa devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa? Ed ella rispose: la tua serva in casa non ha altro che un vasetto d'olio. Allora egli disse: va e chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiederne pochi. Quando sei rientrata, chiudi la porta dietro di te e dei tuoi figli e poi versa l'olio in tutti quei vasi, mettendoli da parte man mano che saranno pieni. Ella dunque si allontanò da lui e chiuse la porta dietro di sé e dei suoi figli, e questi le portavano i vasi ed ella vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, ella disse a suo figlio: portami ancora un vaso. Ma egli le rispose: non ci sono più vasi. E l'olio si fermò. Allora essa andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse: va a vendere l'olio e paga il tuo debito, e con quello che resta vivrete tu e i tuoi figli. Amen. Dio è un Dio che provvede.
Amen.
Lui è un padre che provvede. Ma non solo lui è un padre che provvede, lui è un padre che vuole farti vivere nell'abbondanza.
Esatto. Amen.
Lui non solo vuole darti tutto ciò che serve per pagare i tuoi debiti, ma vuole darti tutto per poterti far vivere in maniera serena e tranquilla fino alla fine dei tuoi giorni. Paolo disse un giorno: Dio è potente da fare abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni opera buona.
Amen.
Dillo insieme a me: sempre.
Sempre.
Avendo sempre.
Sempre.
Sempre il sufficiente in ogni cosa, possiamo abbondare per ogni opera buona. La volontà di Dio non è la provvidenza, la volontà di Dio è l'abbondanza.
Amen.
Nella tua vita.
Amen.
La volontà di Dio non è la guarigione, la volontà di Dio è la salute.
Amen.
La volontà di Dio non è la liberazione, la volontà di Dio è la libertà.
Amen.
Noi cominciamo con certe cose, ma quando ci rendiamo conto che Lui è veramente un Padre meraviglioso, allora ci lasciamo prendere la mano. Andiamo a questa vedova. Questa vedova aveva perso il marito da poco e, non avendo più sostentamento, aveva fatto dei debiti. E i debiti erano arrivati al punto tale che il creditore arrivò a casa sua per prendere i suoi figli e farli schiavi. Una volta si usava così. Quando non avevi l'opportunità di pagare i tuoi debiti o di portare avanti la famiglia, i figli diventavano servi o schiavi di qualcuno. E questa donna con tanto coraggio andò da Eliseo e gli disse queste parole: il tuo servo, mio marito, è morto e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Ora ho un problema, aiutami. Un giorno Gesù disse: chiedete e vi sarà dato. E a volte non significa che dobbiamo chiedere solo a Dio, a volte Dio ci chiede di chiedere anche alle persone, con coraggio e con franchezza. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E il profeta disse a questa donna: che cosa devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa? E qua andiamo al nocciolo della questione. Questa donna rispose: La tua serva in casa non ha altro che un vasetto d'olio. Dite insieme a me, vasetto d'olio. Un vasetto d'olio. Niente di che. Niente di eclatante, niente di, tra virgolette, importante. Ed Eliseo, l'uomo di Dio, ebbe una parola specifica per lei e le disse così: va e chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiederne pochi. Quando sei rientrata, chiudi la porta dietro di te e dei tuoi figli e poi versa l'olio in tutti quei vasi, mettendoli da parte man mano che saranno pieni. Ed ella fece così. Cominciò a bussare da tutti i suoi vicini a chiedere dei vasi vuoti. E non ne chiese pochi, ne chiese tantissimi. E con quel vasetto d'olio cominciò a riempire tutti questi vasi che le venivano prestati. E quest'olio non finiva mai, non finiva mai, si moltiplicava continuamente fino a quando la donna chiese ai suoi figli: portatemi un altro vaso. E i figli dissero: non ce ne sono più vasi. E in quel momento l'olio si fermò. La domanda che voglio farti, che sento nel cuore che Dio vuole fare a te questa sera, è: che cosa hai in casa? Che cosa hai da offrire? Cosa hai che non possa essere usato da Dio per manifestare la sua gloria? Perché pensi che per servire Dio devi avere necessariamente un microfono in mano o un ministero? Perché pensi che per servire Dio devi necessariamente suonare uno strumento o stare su un palco? La scrittura è piena e ci dimostra continuamente che Dio si è servito di persone apparentemente semplici, che non avevano grandi cose, ma che Dio ha fatto attraverso di loro cose straordinarie. Dio si servì un giorno dell'apostolo Paolo per dire a suo figlio Timoteo queste parole: ravviva il dono di Dio che è in te, che ti è stato dato per l'imposizione delle mie mani. Perché Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito d'amore, di forza e di disciplina. Se tu pensi che quello che hai non è sufficiente, non è abbastanza per poter servire Dio, tu stai credendo in una grandissima bugia che il nemico ha messo nella tua mente. Tu hai tutto ciò che è necessario per vedere Dio all'opera attraverso la tua vita. Non ha importanza che ministerio hai. Non ha importanza se sai cantare o se sai predicare, se sai pregare, se sai cacciare i demoni, se sai sistemare le sedie o fare la segreteria. Non ha importanza. Qualunque cosa tu abbia nella tua vita è sufficiente per vedere Dio all'opera in maniera meravigliosa.
Amen.
E c'è solo una cosa che noi possiamo dedurre da questo, ed è: non abbiamo scuse. Dillo alla persona accanto a te: non hai scuse. Non hai scuse. Che cosa hai a casa? Profeta, uomo di Dio, solo un vasetto d'olio. Cosa possiamo fare con un vasetto d'olio? E il profeta disse: è abbastanza. È abbastanza. Ma cosa posso fare con un vasetto d'olio? Fai una cosa: vai dai tuoi vicini e chiedi dei vasi vuoti e non chiederne pochi. Sapete di cosa mi parla questo? Come diceva Laura poco fa, mi parla di una violenza, mi parla di una decisione, mi parla di franchezza interiore, mi parla del fatto che troppo spesso troviamo delle scuse per fermarci e per bloccarci, che troppo spesso cerchiamo di puntare il dito verso i problemi che gli altri hanno creato nella nostra vita semplicemente per giustificare il fatto che siamo delle persone pigre. semplicemente per giustificare il fatto che abbiamo paura di metterci in discussione, che abbiamo paura di sbagliare, che abbiamo paura di fallire, che abbiamo paura che quello di quello che gli altri possano dire o possano pensare di noi. Ma come disse un grande attore un giorno, non preoccuparti della tua reputazione, preoccupati della tua coscienza, perché la coscienza è ciò che tu sei, la reputazione è quello che gli altri pensano di te. Lo disse un certo Charlie Chaplin. Siamo così presi a volte e così paralizzati da quello che gli altri possono dire o da quello che gli altri possono pensare. La domanda di stasera è: che cosa hai in casa? Che cosa hai in tasca? Che cosa hai nella tua giacca? Che cosa hai che possa benedire qualcuno? Quali sono i doni che Dio ti ha dato? Quali sono i talenti che Dio ti ha elargito? Quali sono le cose che Dio ha messo dentro la tua vita? Forse sei bravissima a pitturare, quello è il dono che Dio ha messo nella tua vita, mettilo a disposizione di Dio. Dov'è Nino? Nino, continua nel nome di Gesù, Dio si servirà di te. Cosa sai fare? Sai cucire? Usa questo per la gloria di Dio. Sai cucinare? Usa questo per la gloria di Dio. Sai fare ridere le persone? Usa questo per la gloria di Dio. Che cosa hai dentro casa? Non c'è niente che Dio non possa moltiplicare per benedire la vita delle persone. Guardate in Luca al capitolo 9. Versetto 12. Ora il giorno cominciava a declinare e i 12 accostatisi gli dissero: congeda la folla perché se ne vada per i villaggi e per le campagne d'intorno a trovare alloggio e nutrimento, perché qui siamo in un luogo deserto. Ma egli disse loro, una cosa folle. Date voi ad essi da mangiare. A chi? A 15.000 persone? Date voi a loro da mangiare. Ed essi risposero: chi ha segnato, il Milan o l'Inter? Qualcuno avrà segnato. Ed essi risposero: noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che andiamo noi stessi a comprare dei viveri per tutta questa gente. Erano infatti circa 5.000 uomini, soltanto uomini. Poi c'erano le donne, c'erano i bambini. Ma egli disse ai suoi discepoli: fateli accomodare a gruppi di 50. Ed essi fecero così e fecero accomodare tutti. Egli allora prese 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati ne raccolsero 12. Quanti discepoli c'erano? 12. Mi sembra che rimase almeno una cesta per ognuno, è vero o no? Guardate questo passaggio, il versetto 13. Noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che andiamo noi stessi a comprare dei viveri per tutta questa gente. Sapete di cosa mi parla questo? Che nelle casse del gruppo apostolico di Gesù c'erano soldi abbastanza per comprare da mangiare per 15.000 persone. Gesù non è mai stato povero. Non esiste un versetto nella Bibbia che testimonia che lui sia stato povero. Dice: noi abbiamo 5 pani e 2 pesci, a meno che tu ci stai chiedendo di andare a comprare cibo per tutta questa gente. Gesù poteva farlo, Gesù poteva farlo, ma ha scelto di servirsi di loro e della loro fede. Vedi, Dio a volte non si serve delle capacità che tu hai, ma Dio si servirà della disponibilità che hai. A volte tu vedi il bisogno di qualcuno, un tuo bisogno, e dici, vabbè, quant'è? Quanto costa? Quanto dobbiamo mettere? E Dio dice, no, non c'è bisogno dei soldi che sono nella tua tasca. C'è bisogno che tu creda che è possibile fare qualunque cosa con quello che hai in questo momento a disposizione. Abbiamo soltanto 5 pani e 2 pesci. Ti rifaccio la domanda, che cosa hai in casa? Che cosa hai nelle mani? Cos'è quella cosa che tu reputi così poco importante che Dio invece non possa utilizzare per la sua gloria? Amen. E Gesù ha detto, no, no, fateli accomodare e portatemi i pani e i pesci. E Pietro ha pensato, finiamo a mangiare stasera. Cioè stasera non si mangia, stasera si fa digiuno e preghiera. E guardate questa scena, versetto 16. Egli allora, Gesù, prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. Gesù ha preso 5 pani e 2 pesci, ha alzato gli occhi al cielo, li ha benedetti e poi li ha restituiti ai discepoli. La domanda è, e qualcuno sa già la risposta, quando è che i pani e i pesci si sono moltiplicati? Gesù ha preso 5 pani e 2 pesci, li ha benedetti, li ha spezzati e Gesù ha messo nelle mani dei discepoli 5 pani e 2 pesci spezzati. Ma il miracolo non è quando vengono spezzati, ma quando vengono dati. Il miracolo è quando il vasetto d'olio comincia a essere... C'è una benedizione potenziale in quello che tu hai tra le mani, ma non vedrai mai il miracolo finché non te ne liberi. Perché il miracolo della moltiplicazione arriva quando tu te ne liberi. La moltiplicazione non arriva attraverso la preghiera. La moltiplicazione arriva attraverso la rinuncia.
Amen.
Ed è questo che ci fa male.
Amen. Perché la rinuncia è la condivisione.
Ma è la mia cena, è il mio mangiare. E Dio dice sì, ma se tu lo metti nelle mie mani e lo dai, diventerà anche la cena di qualcun altro. E da questa cena tu avrai una cesta piena. Guardate in Luca 14 e terminiamo. Versetto 25. Grandi folle andavano a lui ed egli si rivolse loro e disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie, figli, fratelli e sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Chi di voi infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolare il costo per vedere se è abbastanza per portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Ovvero quale re andando a fare guerra con un altro re non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000, se non mentre quello è ancora lontano gli manda un'ambasciata per trarre la pace, per trattare la pace. Così dunque, attenzione qua, così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Pesante, è vero o no? Chiunque non rinunzia a tutto ciò che ha non può essere il mio discepolo. Ora, Dio ha problemi con le persone che stanno bene economicamente? No, anzi, Lui desidera che tutti stiamo bene.
Amen.
Pochissime meno, ma vi garantisco che è così. Dio non ha alcun piacere nella povertà. La povertà è il frutto della distruzione del nemico.
Amen.
Non è assolutamente la volontà del Padre. Allora qua Gesù dice qualcosa di importante. Dice, se non rinunzi a tutto ciò che hai, non puoi essere mio discepolo. Questa cosa mi ha sempre portato un po' in crisi nell'arco di diversi anni, finché un giorno io mi sono fermato e ho detto, Signore, Tu mi devi spiegare queste parole, perché Tu non contraddici te stesso. Quando dici le cose, tu magari stai dicendo una cosa e non capisco il modo in cui la stai dicendo. Ho bisogno di rivelazione, non di conoscenza. Ho bisogno di rivelazione in questo momento. E il Signore mi disse, mi spiegò questa parte. Mi disse, Corrado, ciò che fa la differenza non è quello che hai o quello che non hai. Il problema è ciò che hai e pensi sia tuo. Nel regno di Dio non possediamo niente, ma amministriamo ogni cosa. Nel regno di Dio non siamo padroni di niente, ma siamo amministratori di tutto. E il Signore mi disse, non è il problema quello che hai, è il problema è come lo tratti. Quello che hai non è tuo. Se tu non rinunci al tuo diritto di fare ciò che vuoi con quello che hai, non puoi essere mio discepolo. Il problema non sta in quello che hai, il problema è che tu pensi che è tuo e che quindi puoi fare quello che vuoi con quello che hai. E quindi rinunciare a quello che abbiamo significa rinunciare al nostro diritto di fare ciò che vogliamo con quello che abbiamo. Che cosa hai in casa? Ho solo un vasetto d'olio, Signore. E lui disse, è sufficiente. Signore, c'è una folla qui, mandala a casa perché ormai è tardi e non c'è posto dove andare a mangiare e andare a comprare del cibo in questo deserto. Non c'è bisogno che vadano, date voi a loro da mangiare. Signore, ma abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. Sono sufficienti per un miracolo. Perché il problema non è quello che hai, il problema non è quello che non hai, il problema è come lo tratti. Il problema è che se tu tratti ciò che hai come qualcosa di tuo, come tua possessione, io faccio delle cose mie, quello che voglio, nessuno mi deve dire niente. Ok. Ma se non riusciamo a permettere, se non permettiamo neanche a Gesù, che è il Signore, Gesù è il Signore. Noi usiamo spesso un'immagine per fare ridere le persone, si battezzano in acqua tenendo il portafoglio fuori dall'acqua. Tutto, Signore, ma tranne questo. Prendi tutto, Signore, ma questo no, questo è mio. Non stiamo parlando di soldi, non stiamo parlando di moneta o di carta stampata. Stiamo parlando di attitudine del cuore. Che cosa hai? L'unica cosa che posso offrire una casa è sufficiente. Metti a disposizione la tua casa per servire il Signore, per fare delle riunioni di preghiera, per permettere alle persone di incontrare la presenza di Dio ed essere restaurate. Non ha importanza, quello che ho è soltanto un'attività. vai benissimo, metti a disposizione quello che hai per il regno di Dio, se puoi mettere, se puoi dare lavoro a fratelli, se puoi sostenere altri, se puoi ingrandirti e fare in modo che tutto questo sia benedizione e a lode e gloria del suo nome. Che cosa hai? Ho una semplice macchina, benissimo, la utilizziamo per dare passaggio a quelli che non possono, a quelli che hanno difficoltà o che devono venire sempre in autobus o in metro per venire alle riunioni. Che cosa hai? Ho due lavatrici in casa e una non la uso, la tengo per paura che si rompa l'altra e quindi... Che cosa hai in casa? Quali sono i doni che Dio ti ha dato? Ci sono alcuni qua questa sera che hanno dei doni straordinari, dei talenti meravigliosi e che hanno messo letteralmente dentro un cassetto perché sono stati delusi. Perché qualche delusione da qualcuno li ha bloccati nell'interiore e hanno messo questi doni e questi talenti dentro il cassetto. Voglio dirti stasera, vai a prendere quel cassetto, aprilo in maniera definitiva e svuotalo, perché è il tempo che tu ti muova e metta a disposizione per il regno di Dio ciò che Lui stesso ti ha dato. Cosa sono le cose che Dio ti ha dato? Cosa hai in casa? Cosa hai a disposizione? Qualunque cosa che tu sai che possa benedire la vita delle persone, ma che stai gestendo in maniera egoista soltanto per il tuo tornaconto, per il tuo beneficio personale, ma tu sai che Dio ti ha benedetto in una determinata maniera affinché tu non ti mangi pure il seme. Dio ti dà il pane da mangiare, ti dà il seme da seminare e tu ti stai mangiando pane e magari un seme. E poi c'è sempre qualcosa che non va. C'è sempre qualcosa che non va e non riesci a capire il perché. Una vita data sarà usata, una vita spezzata sarà moltiplicata, una vita data sarà usata. Questo è un principio fondamentale che riguarda le cose di Dio. Ci sono persone qui che hanno ricevuto ministeri meravigliosi, doni e talenti straordinari e per paura di quello che gli altri possono pensare o dire l'avete tenuti rinchiusi e stanno facendo la muffa. O semplicemente perché qualcuno vi ha ferito, perché avete fatto determinate cose, qualcuno vi ha giudicato, allora vi siete messi di lato e avete detto basta. E il Signore stasera ti sta chiedendo: che cosa hai da offrirmi? Che cosa hai? Cosa hai da mettere a disposizione? Perché ti dico una cosa: se tu metterai a disposizione quel vasetto d'olio, tutta la tua famiglia sarà salva. La benedizione di Dio arriverà in tutta la tua casa. In tutta la tua casa, se metti a disposizione quei 5 pani e quei 2 pesci, farai una mangiata a fine serata che sarà straordinaria. Figurati, 12 persone, 13 persone che dovranno cenare con 5 pani e 2 pesci. È meglio mangiare con 5 pani e 2 pesci, 13 persone, o è meglio mangiare con 12 ceste piene di pane e di pesci? Perché vedete, il problema fondamentale è sempre là, è quando lo dobbiamo rilasciare. Tutti noi vogliamo che Dio benedica le cose che gli offriamo, è vero o no? Tutti quanti noi desideriamo che Dio benedica quello che mettiamo nelle sue mani, ma quando poi Lui ce lo restituisce, Lui ce lo dice, Lui ci dice che è una partita di giro. Le nostre mani sono solo di passaggio. E le cose prosperano e arricchiscono quando tu le fai passare, non quando le trattieni, quando le fai passare, quando rinunci al tuo diritto di fare ciò che vuoi con quello che Lui ti ha dato. Questo è il cuore del discepolato.
Amen.
Questo è il cuore del discepolo, fare esattamente come ha fatto il maestro. Tutto ciò che era suo non era suo.
Amen.
Tutti quanti noi desideriamo vedere Dio all'opera, sì o no? Dai, se io facessi questa domanda stasera, chi vuole vedere Dio all'opera nella sua vita? Chi non alza la mano? Tutti vogliamo essere benedetti, ma non tutti vogliamo rinunciare a quello che Lui ci ha dato. A volte ci sono quelli un po' più furbi che fanno queste cose semplicemente perché dicono: se do uno ricevo 10. Non funziona così. Non è un commercio con Dio. Le cose si fanno perché si fanno con il cuore, non perché sai di averne un tornaconto. Ma una cosa è certa, e su questo lo possiamo dire a voce alta: Dio, tuo Padre, non ha debiti con nessuno.
Amen.
Quando tu metti a disposizione qualcosa per gli altri, Dio si prenderà cura di te. Qualunque cosa accadrà, qualunque cosa succederà, Lui ti sorprenderà e ti farà vedere che Lui non ha debiti con te. Che cosa hai in casa? Rifletti un attimo. Non è semplicemente ciò che ho e che posso dare. E voglio... No, non concludo. Non c'è... Leggo un altro verso per concludere. No, basta. Avevo promesso e lo faccio. Nel racconto nel Vangelo di Giovanni si parla di un ragazzo in realtà che aveva questi 5 pani e 5 pesci, in realtà, no? E ciò che importa a noi in questo momento è comprendere il principio. A volte, vedete, noi pensiamo di avere bisogno di altre cose. Se Dio mi dà questo, allora io farò quest'altro. Quando Dio mi risponderà su questa cosa, allora io potrò fare questo e quest'altro. Io ho visto un sacco di persone in 31 anni, ho visto: quando Dio mi darà una moglie, allora potrò servire Dio con fedeltà. Quando Dio mi darà uno stipendio, un lavoro, allora potrò finalmente finanziare per il regno di Dio. Quando il Signore mi darà un nuovo pastore, una nuova comunità, allora sì, potrò mettere a disposizione i talenti di Dio. Non lo hanno mai fatto. Perché le persone che aspettano di avere qualcosa per fare qualcosa non faranno mai niente. Cosa hai in casa che possa essere messo a disposizione per Dio? L'altro giorno abbiamo festeggiato un compleanno da un nostro caro amico in provincia di Palermo, e lui disse: Corrado, è la prima volta che faccio una cosa del genere, metto a disposizione la mia casa, voglio che si faccia un concerto a una villa, metto, non voglio regali, metterò un'anfora qui e chiederò invece di avere dei regali, faremo delle offerte per l'Africa, raccoglieremo vestiti per l'Africa. Che cosa hai a disposizione? Dio ci dà anche l'inventiva di poter fare delle cose e mettere a disposizione anche un compleanno che un'altra persona magari avrebbe vissuto in maniera personale, per il proprio tornaconto, per divertirsi una serata, per stare con gli amici e per fare baldori e perché tutta la settimana vado da loro. Sono cose lecite, ma là si vede il cuore. Il cuore si vede lì. Cosa posso fare per il regno di Dio? Come posso fare in modo tale che tutti i miei amici e i miei parenti possano ascoltare il messaggio del Vangelo? Come posso riunirli tutti in una volta? Non verranno mai tutti in una chiesa, però a casa mia sì. Non verranno perché li ho invitati, ma verranno sicuramente per il mio compleanno. E abbiamo avuto una serata straordinaria, meravigliosa, decine e decine di persone hanno ascoltato, alcuni il messaggio per la prima volta, altri sono stati toccati in maniera meravigliosa. È stato un grandissimo successo. Che cosa hai in casa? C'è l'unica cosa che ho, è una casa. Mettila a disposizione. Hai una macchina? Mettila a disposizione. Ho dei soldi? Mettili a disposizione. Ho delle cose, una lavatrice, un armadio e una cucina che non uso più. Mettila a disposizione. Dio si servirà di te in maniera straordinaria. Dio ungerà quel poco che tu hai per poter benedire probabilmente la vita di tanti. La vita di tanti. La vita di tanti. Che cosa hai? Un canto? Mettilo a disposizione. Mi ricordo quando Dio mi disse: metti da oggi in poi, metterai tutti i tuoi canti gratis su internet, in modo tale che tutti, anche questo CD, volevo dire, potete scaricarlo gratuitamente dal nostro sito e da YouTube. E disse: Signore, come faremo a sostenerci? Io ci pagavo lo stipendio, ci pagavo l'affitto della chiesa, uscivamo un sacco di soldi con la vendita dei CD. E il Signore mi disse: chi è che ti dà i canti? E io dissi: tu, Signore. E mi disse: ok, e se i canti non arrivano più, tu che cosa vendi?
Patate.
O carciofi.
Carciofi e patate, che non so. Che bimbo. Vedete, non puoi discutere con Dio, ti frega sempre. No? Chi è che te li dà i canti? Tu, ok, se chiude il rubinetto tu come fai? Abbiamo messo tutti i canti su internet e in un mese abbiamo avuto 80.000 download e abbiamo avuto canti scaricati da tutte le parti del mondo. Arrivavano le benedizioni e le preghiere più incredibili di ringraziamento. Abbiamo perso soldi in quel momento. Ma quanta benedizione abbiamo dato e quanta ne abbiamo ricevuta indietro. A volte un semplice canto può cambiare la vita di una persona che può tirarsi dietro centinaia, migliaia di persone. Tu non hai idea di quello che può fare il tuo vasetto d'olio. Tu non hai idea di quello che può fare il tuo pezzo di pane, il tuo pesce. Non hai idea di quanto può benedire. Perché ne hai messo nelle mani di Dio, fa la differenza.
Amen.
Amen. Amen. Ci alziamo in piedi. Federico, mi dai una mano?